Landini, torniamo alla Fiat con lei. Parliamo del cosiddetto progetto Fabbrica Italia, di quei 20 miliardi che Marchionne ha promesso come investimento. Gli annunci in queste ultime settimane sono stati diversi e contrastanti: da una parte la cessione delle quote di Ferrari, Magneti Marelli, forse anche Alfa Romeo, poi la scorsa settimana nella trattativa su Mirafiori si è parlato appunto di questa joint venture Chrysler Fiat e di nuovi modelli proprio. E non si capisce bene quale sia la reale intenzione di Marchionne. Voi di che cosa avete timore? Che lui voglia portare in Italia un modello di sindacato come quello americano? Infatti sappiamo che i lavoratori della Chrysler hanno accettato delle condizioni peggiorative pur di lavorare. Oppure avete timore che Marchionne chiuda tutti gli stabilimenti in Italia e vada altrove?
Ma io penso che le cose che la Fiat non dice siano troppe. Non è un caso che noi abbiamo chiesto da tempo che sia possibile avere un tavolo nazionale con la presenza del governo, delle istituzioni, quindi anche delle strutture regionali, comunali, in cui sono messi gli stabilimenti della Fiat, per avere una discussione sul piano industriale della Fiat. Noi abbiamo chiesto alla Fiat di poter discutere dei contenuti del piano industriale e questo non sta avvenendo. In più, nel senso che lo nega, a me è capitato di fare un incontro a Torino a luglio, per me è stato abbastanza significativo. C'era Marchionne, l'unica volta che ho avuto il piacere di ascoltare in diretta Marchionne. C'era il governo, Sacconi, c'erano le istituzioni. Marchionne non è che ha presentato il suo progetto industriale. Ha detto semplicemente che lui il progetto industriale non lo discute né lo concorda con nessuno, lo decide lui e chiede a tutti i soggetti di dirgli di sì o di no. Non sto scherzando, eh. L'ha scritto, era scritto, perché il metodo anche di Marchionne è un metodo particolare. Lui arriva, legge quello che ha scritto, anche se ha scritto, la gente gli dice qualcosa, lui non risponde, se ne va, saluta e dice a me serve un sì o un no. Questo, diciamo così, questo metodo dialogante che Marchionne ha, diciamo così, funziona generalmente qui. La cosa che mi ha colpito non è tanto che gli dicesse di no la Fiomo, la CGL, o gli dicessero di sì gli altri, mi ha colpito che le forze politiche, a partire dal governo, non hanno battuto ciglio. Anzi, il ministro Sacconi ha detto che era un grandissimo fatto che la Fiat continuasse a dire che voleva investire, che loro erano pronti a fare anche dei provvedimenti di defiscalizzazione della contrattazione aziendale, eccetera. Al che, a proposito delle strategie di Marchionne e degli investimenti, io mi sono permesso di ricordare una cosa, Sacconi. La Fiat cosa ha fatto a luglio di quest'anno? Doveva dare 1200 euro ai propri dipendenti perché c'era un premio, non ha dato neanche un euro, zero euro, perché Marchionne ha detto che era andata male e che quindi non c'erano soldi da dare ai lavoratori. Peccato che gli azionisti e i dirigenti invece i soldi li hanno dati, li hanno divisi ed è aumentato. Io al ministro Sacconi gli ho fatto una domanda: mi scusi ministro Sacconi, ma la defiscalizzazione di zero euro quanti euro dà ai lavoratori in tasca? Perché se uno non prende nulla, sì, può anche essere defiscalizzato, come è noto. Poi se uno mi spiega che non prendendo nulla siamo alla piena occupazione, perché così tutti lavorano, capisco, però anche questa è un'evoluzione particolare. Lo dico perché il governo non ha battuto ciglio, era rappresentato il governo. Non ha detto nulla. E io credo che questo sia un problema molto preciso, delle difficoltà, perché io non penso che sia possibile per nessuna impresa che produce auto essere in grado di uscire dalla crisi che stiamo vivendo se non c'è anche un intervento pubblico. Io penso cioè che sia necessario un intervento pubblico in economia per uscire dalla crisi che abbiamo, perché bisogna intervenire anche sul modello di sviluppo sbagliato che ha prodotto questa crisi. E da questo punto di vista, se uno ci guarda, negli altri paesi dove si costruiscono auto, questo sta avvenendo, poi può piacere di più o meno, ma in Germania, in Francia, ma negli stessi Stati Uniti, la quantità di soldi pubblici che sono stati messi per salvare la Chrysler, la Ford, la General Motors, non hanno precedenti. E guarda caso, ad esempio negli Stati Uniti, Obama ha posto un problema per i soldi pubblici che ha messo, e cioè che lì la Fiat deve fare l'auto elettrica, lì la Fiat deve fare i motori che consumano meno. Non a caso, nel piano industriale presentato dalla Fiat, l'unica volta che l'ha fatto l'ha presentato agli analisti, alla quotazione in borsa e al governo un po' di mesi fa, ha detto che nel suo progetto ci sarebbero stati 32 nuovi prodotti. Poi, qualche mese fa, ha deciso che di quei 32 lì, 16 li progetta negli Stati Uniti. E i 16 che deve fare in Italia, per adesso ne ha detti solo 2. E quanti sono? Perché dicono sta investe 20 milioni, 20 miliardi di euro in 5 anni. Allora, possono sembrare tanti. Noi abbiamo fatto due esercizi. Se tu prendi i 10 più grandi gruppi di auto, Volkswagen, Toyota, mettili insieme tutti e vai a vedere dal 2003 al 2010 quanto hanno investito ogni anno rispetto al fatturato, scopri che quelli che vanno meglio e che vendono più auto hanno investito non meno del 10, 12, 13, in alcuni casi il 15% del fatturato ogni anno in ricerca, in sviluppo, in nuovi prodotti. Tu vai a vedere i bilanci della Fiat dal 2003 al 2010, quando ha investito tanto, ha investito il 3-4% ogni anno, non so se è chiaro, e meno della metà della media del settore. Così come se tu guardi 20 miliardi in 5 anni, se li dividi in 5 anni, siamo poco più di 3 miliardi all'anno. Per un fatturato che è oltre 60 miliardi, siamo a un livello che non aumenti il livello di investimenti che ha fatto in questi anni. A me è capitato nei giorni scorsi di vedere che la Volkswagen, che guarda caso è il primo gruppo, ha presentato un progetto, un piano industriale 2011-2014, fa 51 miliardi di investimenti. Non 20, 51, diciamo, fa un fatturato più grande, ma anche sul fatturato è molto di più. E in più c'è uno degli elementi che fa la differenza e che ci preoccuperà, è che la Fiat, quali sono i nuovi prodotti che fa? Perché badate che negli stabilimenti noi siamo di fronte al fatto che il prossimo anno la cassa integrazione aumenterà pesantemente, perché la Panda Pomigliano, se va bene, la fa nel 2012. I SUV, poi uno può discutere se il SUV, la nuova macchina, vorrei ricordare che Marchionne qualche anno fa, fatemela dire in emiliano, prendeva per il culo quelli che costruivano su perché dicevano che erano auto fuori dal mondo. Adesso ci spiega che invece sono auto positive che debbono essere fatte a Mirafiori. Ma e gli altri prodotti nuovi quali sono? Quali sono i prodotti che presenta nel 2011 la Fiat? Dove li fa? E dove, quali sono? Qualcuno li conosce? No, perché se la Volkswagen, la Peugeot, la Citroen prendi gli altri modelli, sei di fronte al fatto che il prossimo anno avranno dei nuovi modelli e quindi venderanno di più perché i modelli ce li hanno mentre la Fiat non ce li ha. E fatemi fare anche questa riflessione, ma a voi sembra normale che c'è bisogno di decidere adesso le condizioni con le quali lavorerai e le produzioni entrano in funzione tra 2 anni, vi è chiaro come punto? Perché io posso capire se un'azienda dice guarda c'è una crisi, va male, ho da lavorare ma così non funziona, devi fare un'ora in più al giorno ma non te la pago, però se la fai, lavori e vendi il prodotto, non sarei d'accordo ma capirei. No, la Fiat ci sta dicendo che deve definire adesso cosa succederà tra 2 anni e ti cancella tutti i diritti con così se per caso tra due anni hai da lavorare tu non hai neanche più un diritto, non so se è chiaro come punto. Allora lo sta facendo per il bene e l'interesse del paese e in più, insisto, sta dividendo, perché questi 20 miliardi di euro che sta dicendo mica li tira fuori la famiglia Agnelli. La famiglia Agnelli non sta tirando fuori un euro da investire nel settore industriale, continua a fare investimenti finanziari e immobiliari, anzi c'è un disimpegno esplicito, perché la suddivisione che ha fatto auto, camion e trattori da una parte, camion e trattori da una parte e auto dall'altra, porta al fatto che c'è un disimpegno, perché è noto che i soldi in questi anni il gruppo Fiat li faceva con il camion e i trattori, non con le auto. E generalmente fare oggi l'accordo con la Chrysler vuol dire, insisto, che progressivamente tu dismetterai delle produzioni nel nostro paese e diminuirai il peso dell'auto. Non a caso, siccome deve dare indietro dei soldi, ha già annunciato, non l'ho mica annunciato io che vuol vendere la Magneti Marelli, non l'ho mica detto io che sta pensando forse di vendere delle quote. La Maserati, quali sono i progetti che verranno fatti? Dove verranno fatti i nuovi prodotti? Cosa succederà? E l'Alfa Romeo non è un mistero che la Volkswagen la vuol prendere. E quando sui giornali si vede che hanno diviso i settori e camion e trattori, lui dice che valgono 9 miliardi di euro e salta fuori che ci sono i tedeschi che ne offrono 10 miliardi e mezzo, poi i tedeschi smentiscono e Marchionne conferma che lui per avere dei soldi invece intende fare anche delle vendite, fatemela dire in battuta, se uno ti offre 9 miliardi e tu ne vuoi 10 e mezzo, sono capace anch'io di fare una trattativa per arrivare a un accordo tra quelle due posizioni lì. Non c'è bisogno né di essere Marchionne né di prendere tutti i soldi che prendere Marchionne. Allora, in questo quadro che a me pare abbastanza semplice, adesso non vorrei banalizzare troppo, ma è davvero così complicato pensare che forse qualche problema c'è? Lo dico perché le attività industriali nel fare auto, camion, trattori in Italia, oltre alla Fiat, con l'indotto, vuol dire che stiamo parlando di quasi 800.000 posti di lavoro. Di questo stiamo parlando. E stiamo parlando di un pezzo che, se va bene, come noto, aumenta il PIL nel nostro paese. E stiamo parlando di produzioni che, se non ci sono, c'è un impoverimento. E insisto, stiamo parlando di un settore dove si è aperta anche una discussione che c'è chi teorizza che bisognerebbe riconvertire, non produrre più auto ma pensare anche ad altre cose. Io non sono così radicale e penso che l'auto forse rimane un mezzo, ma indubbiamente c'è un problema che la qualità del prodotto, cos'è il prodotto oggi, che sostenibilità ambientale ha, è un punto decisivo su cui devi intervenire. Ma in questa direzione, se tu vuoi fare delle cose, devi investire in innovazione, in ricerca, in qualità delle produzioni, mentre noi siamo di fronte al fatto che Marchionne fa quello che sta facendo e io penso che molto probabilmente tutto questo è finalizzato anche a vendere pezzi, ma di sicuro a non rafforzare le produzioni nel nostro paese, non c'è nessuno che gli dice che così non lo può fare e io penso invece che un governo dovrebbe avere non solo il diritto ma l'interesse di dire queste cose. Negli altri paesi così sta succedendo. Vorrei ricordare che chi ha detto di no a Marchionne per primo è stato il governo tedesco di Ghimetta, non è stata la FIOM. Quando ha voluto comprare l'opere, quando quelli lì hanno visto i progetti che gli hanno fatto, guarda caso, siccome di auto un po' se ne intendono, gli hanno detto sta bene in Italia, va negli Stati Uniti, ma in Germania te i pecchi met mia. Non è che gli ha fatto dei ragionamenti particolarmente grossi. Perché tutto ciò in Italia non può avvenire? Cioè in Italia la discussione riguarda il fatto che invece per competere bisogna tagliare le pause di 10 minuti? Per competere siamo di fronte al fatto che mi devi sfruttare di più, che addirittura con lo straordinario mi puoi comandare, quando sono in pausa mensa mi puoi comandare in straordinario, perché questi sono i contenuti degli accordi. Sarebbe questo il terreno su cui si recupera una competitività con le imprese? Dopodiché dice Marchionne, e io trovo che sia uno scandalo, io non ho chiesto un euro agli italiani e quindi... Peccato però che è andato negli Stati Uniti perché gli ha dato i soldi Obama e i lavoratori, perché per salvare la Chrysler i lavoratori hanno trasformato il fondo pensioni e il fondo sanitario in azioni e sono maggioranza, ma poi è andato in Serbia, c'è andato perché fa il samaritano? Sapete perché ha detto che va a investire in Serbia e spostato là la produzione che doveva fare a Mirafiori? Ah, è semplice, perché per ogni assunzione che farà in Serbia il governo serbo gli dà 10.000 euro, perché per 10 anni in Serbia la Fiat non pagherà un euro di tasse, perché lo stabilimento che lì viene costruito è stato, era quello che fu bombardato durante la guerra della Zastava ed è stato ricostruito con i soldi pubblici. Ed è il miliardo di euro che ha detto che investirà in Serbia, 750 milioni gliele dà la Banca Europea a tasso agevolato, cioè non ci paga neanche un interesse sopra e alcuni sono anche a fondo perduto. È, diciamo così, è un dirigente che ha delle vedute, diciamo così, però anche lì trovo che secondo me ce ne sono tanti di imprenditori in giro per l'Italia che se gli danno dei soldi sono capaci di fare degli investimenti. Non è che c'è bisogno né di essere Marchionne né di essere dei fenomeni. Allora, questa storia che lui in Italia non li vuole, ma sta andando a fare le produzioni in giro per il mondo, dove glieli danno? Non contiamo i soldi che gli hanno dato quando è andato in Polonia la Comunità Europea per fare quegli investimenti, a me pare che sia un punto preciso di discussione. E lo scandalo è che di tutto questo non si discute da nessuna parte. E se tu gli chiedi di poter discutere di queste strategie, stai mettendo in discussione. C'è una lesa maestà, perché non si può discutere. È lui che decide e gli devi dire semplicemente di sì o di no. Allora io trovo che questo sia un problema serio per questo paese. E penso da questo punto di vista che questa dovrebbe essere una discussione. E mi permetto di dire, diciamo così, che non c'è un problema solo del governo. Se la vogliamo dire anche qui in italiano, perché io non ho trovato particolarmente spinta l'opposizione di questo paese a dire che Marchionne dovrebbe fare delle cose. No, perché ricordo il punto che anche l'opposizione di questo paese spiegava a Napion che era utile che forse firmasse Pomigliano, che addirittura ci voleva, si poteva fare anche una firma tecnica per affrontare il problema dell'accordo, che così uno tecnicamente si sarebbe cancellato. Ecco, per fortuna che non ci siamo cancellati, diciamola così. Allora, se torno alla domanda, di tutta questa discussione oggi non c'è traccia. E io insisto, penso che siccome il modello, la crisi che stiamo attraversando è anche legata al modello di sviluppo che si è determinato, è un punto che c'è. Trovo poi che c'è un collegamento anche con quello che sta avvenendo con la scuola. Perché credo che anche qui, cioè uno dei paesi che sta tagliando di più sulla ricerca e sull'innovazione è l'Italia. E addirittura siamo di fronte al fatto che si va verso un processo di privatizzazione anche nella scuola, di precarizzazione ulteriore. E in più, se uno ci pensa, c'è anche un problema che riguarda cosa si studia dentro la scuola. Perché una delle questioni che hanno una determinata, un determinato elemento, c'è un problema di qualità dei prodotti, ma anche di qualità delle produzioni e di qualità del lavoro sostanzialmente che fai. E sarebbe forse importante, quando fai degli investimenti, faccio questo semplice esempio, che tu non guardi solo come funzionano le macchine, ma dovresti cominciare a far studiare anche le persone su come si progettano anche i modelli organizzativi, su come si lavora le persone e investire sul fatto che anche la salute e la sicurezza di chi lavora sono un elemento su cui investire e che ha anche un ritorno in termini di qualità. Quindi, come vedete, quando dico che c'è bisogno di un intervento pubblico a 360 gradi e di un'altra idea di modello di sviluppo, penso davvero che bisogna fare delle cose diverse da quelle che dice Marchionne, ma anche da quelle che fa la politica. Ma mi faccio un'ultima domanda e chiudo. Ma se tutto questo sta succedendo, perché succede? Io vi do una risposta, che sarà parziale, ma è una risposta. E cioè, se tutto questo succede, perché in questi anni è passata l'idea che l'unico valore generale che c'era e che andava difesa e che aveva ragione a prescindere era l'impresa. Non ci hanno forse spiegato che se si lasciava fare al mercato andava tutto a posto e che quindi ci doveva essere la libertà? Non ci hanno spiegato che se ciò che era l'interesse della Fiat era anche l'interesse del paese? E non ci hanno spiegato che in ragione di questo interesse tutto doveva essere affrontato, la precarizzazione, il modo dove uno doveva essere contento se era precario perché così poteva cambiare lavoro tante volte nella vita? Non ci hanno spiegato quella roba lì? Non ci hanno spiegato che per dare i diritti ai giovani bisognava toglierli ai vecchi perché c'era una competizione? Io dico, tutta questa cosa ha determinato, consentitemi anche questa che può sembrare una forzatura, ma un aumento del livello di ignoranza media, usiamo questo termine, perché non ci si è neanche sforzati di usare la testa per pensare delle altre situazioni. Allora, se finalmente, e guardate, lo dico perché io penso che sia davvero un elemento forte. Per poter cambiare la situazione, ho davvero concluso, c'è un momento in cui bisogna che siano le persone che pensano che c'è la necessità di cambiare, se no non vai da nessuna parte. E io trovo che la capacità che hanno avuto sia i lavoratori di Pomigliano a non accettare il ricatto, sia i lavoratori di Melfi, quelli che sono stati licenziati perché si operavano, che quando hanno vinto la causa e la Fiat gli ha detto che li lasciava fuori e che li pagava pur non rientrarci in fabbrica, gli hanno detto che loro dalla Fiat non si facevano pagare se non lavoravano, che non erano sindacalisti che si facevano pagare se non lavoravano. Io trovo che questo scatto di dignità sia stato un elemento che ha riaperto il fatto che in Italia ci si poteva anche indignare e che si poteva porsi il problema anche di un cambiamento. Bravo. E se questa cosa ha permesso di far parlare, e io trovo una novità importante, perché era un po' che non mi capitava, essendo stato qualche volta chiamato a discutere anche con gli studenti, eccetera, col movimento che si è aperto in qualche assemblea, mi permetto il primo giudizio, può essere sbagliato, ma trovo una vivacità di ragionamento, di critica in questa nuova generazione che era un po' che non vedevo, poi forse ero poco attento io. E quando sento anche i giovani che non è che fanno delle discussioni, ma vogliono rivendicare la loro dignità, vogliono poter studiare per poter lavorare, soprattutto dicono che non è la loro ambizione rimanere, non è che alla domanda cosa farai da grande la risposta è voglio fare il precario, meno mia che a te, né a nulla ancora. E quando qualcuno ti dice che proprio questo è l'elemento che vogliono cambiare e si pongono il problema che forse per cambiare c'è la necessità che allora anche il lavoro torni ad essere quello strumento in cui una persona quando lavora si realizza e oltre a vivere anche la possibilità di decidere il proprio destino, ecco, io penso che sia l'azione su cui muoversi, questa è la discussione da aprire. E io trovo che dietro alla discussione che riguarda anche cosa succede in Fiat, la logica di Marchionne, si è disvelato questo elemento. La forza di quei lavoratori nel dire di no è stata la capacità di riaprire questa discussione. E se nel nostro paese oggi finalmente si è riaperto un quadro, si è riaperto una discussione, si è riaperto una possibilità, io credo sia frutto anche di queste cose. Allora vanno incentivate, vanno sviluppate, bisogna che il lavoro che noi mettiamo, le cose che facciamo, vadano in questa direzione. E se vogliamo davvero che il 14, come diceva anche il segretario della Camera del Lavoro, sia una giornata che alla sera siamo contenti perché questo governo è caduto, bisogna però che si determinino le condizioni che quelli che ci andranno dopo non fanno le stesse cose di quelli che fanno perché altrimenti non c'è un cambiamento. E ciò che fa la differenza, io penso, è se il lavoro torna ad essere il soggetto che viene anche rappresentato, perché forse anche questo è un po' di parte, ma io penso che sia successa una cosa: quando la politica smette di rappresentare il lavoro non rappresenta più nessuno. E non è uno scandalo capire che poi se dopo quelli che lavorano, guarda caso, non votano più a sinistra, oddio, non ha capito. Uno potrebbe dire che forse chi non ha capito è qualcun altro e ci dovrebbero interrogare del perché questo avviene. Ma se la politica torna ad occuparsi delle cose che la gente tutti i giorni vive e comincia a dire che rappresentare gli interessi di chi lavora anche in politica è un elemento importante, non solo gli interessi dell'impresa, ecco, io credo che a quel punto lì allora si apre una fase di possibile cambiamento. Secondo me questa è la cosa. Poi ognuno naturalmente deve fare il suo mestiere. Noi siamo un sindacato e dobbiamo fare il sindacato. Ma penso che sarà importante se davvero si riapre questa discussione e se a questo punto si apre anche un processo di cambiamento. Questo a me pare che è la discussione che si dovrebbe fare e secondo me dietro a quello che sta succedendo anche alla Fiat c'è un valore più generale. La Fiat nel bene o nel male nel nostro paese ha sempre rappresentato qualcosa. Nel 1980 ci fu una lotta e ci fu una sconfitta pesantissima e secondo me uno dei problemi della sinistra e del sindacato fu quello di non ammettere che allora avevano perso, perché delle volte, come si può dire, è anche utile che quando perdi è meglio che fai i conti che hai perso, perché allora ti poni il problema di come fai a venirne fuori, ma se perdi e continui a dire che non è vero, significa che non hai capito quello che sta succedendo. Allora il fatto che oggi sei di fronte ad un passaggio, che quello che sta succedendo in Fiat non è una cosa che riguarda la Fiat, ma siamo di fronte a un'idea, non sottovalutiamo questo punto. E cioè non è che Marchionne improvvisamente è diventato pazzo, pensa che per uscire dalla crisi della che si è determinata, quella è la strada da seguire. Allora il punto e la nostra forza deve essere quella di essere in grado di indicare un'altra strada per uscire dalla crisi che sia diversa e che abbia degli altri valori, che indica degli altri processi, questo è il punto. Davvero, concludo, penso che sia la manifestazione del 16, sia la manifestazione del 27, ma anche quello che sta succedendo nella scuola adesso, quello che sta succedendo nel paese è una cosa importante. Io non avevo mai visto che attorno a una piattaforma sindacale che metteva al centro il lavoro, la democrazia, cose di questa natura, si fosse in grado di costruire, diciamo così, un consenso ampissimo che metteva assieme tante persone che per ragioni diverse in questi anni avevano fatto delle battaglie, ma che tra di loro non si erano mai parlati. Ognuno aveva fatto le sue cose, ma senza mai provare a pensare se c'erano degli elementi comuni, pur mantenendo le proprie caratteristiche, ma porsi il problema se queste tante cose diverse che facevi potevano in un qualche modo trovare un senso di essere dentro a un piano generale di possibile cambiamento, di progetto, di società anche diversa. Io credo che questa cosa siamo riusciti a farla. E allora il punto è non disperderla, non mettere il cappello sulla testa di nessuno, ma non disperderla e capire che questo percorso che abbiamo aperto è la condizione per poter cambiare questo paese e costruire una società diversa, rimettere al centro il lavoro, secondo me ha questa forza, e sostenere oggi la lotta dei lavoratori della Fiat, che sono i più esposti, perché sono sotto il ricatto di perdere il posto di lavoro e hanno contro di sé Marchionne, che è una strategia di questa natura. Per questi non vanno lasciati da solo, perché se perdono lì non hanno perso solo i lavoratori della Fiat. E allo stesso tempo, se però si riesce a fermare quel processo e invertire una tendenza, si apre un'altra fase anche nel paese. Io questo penso, ed è per questa ragione che credo valga la pena partire, valorizzare quello che abbiamo, ma allo stesso tempo cercare di allargare ancora di più il nostro consenso. Ma è anche per questo che considero necessario che la mobilitazione che si è aperta non è che si fermi il 14 se cade il governo, che mi auguro che avvenga, ma abbia la capacità di proseguire, perché c'è la necessità di costruire davvero qualcosa di nuovo. Grazie.